Dal libro del profeta Abacuc, oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc. Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza, e non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Non ha più forza la legge, né mai si afferma il diritto. L'empio, infatti, raggira il giusto e il giudizio ne esce stravolto. Guardate fra i popoli e osservate, inorridite e ammutolite, c'è chi compirà ai vostri giorni una cosa che a raccontarla non sarebbe creduta. Ecco, io faccio sorgere i Caldei, popolo feroce e impetuoso che percorre ampie regioni per occupare sedi non sue. Egli è feroce e terribile, da lui esce il suo diritto e la sua grandezza. Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli, più agili dei lupi della sera. Balzano i suoi destrieri venuti da lontano, volano come aquila che piomba per divorare. Tutti avanzano per la rapina. La loro faccia è infuocata come il vento d'Oriente, ammassano i prigionieri come la sabbia. Egli dei re si fa beffe e dei capi si ride. Si fa gioco di ogni fortezza, assale una città e la conquista. Poi muta corso il vento, passa e paga il fio. Questa è la potenza del mio Dio. Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, Signore. Tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per castigare. Tu, dagli occhi così puri, che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'iniquità, perché, vedendo i malvagi, taci mentre l'empio ingoia il giusto? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone. Egli li prende tutti all'amo, li tira su con il giacchio, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alla sua rete e brucia incenso al suo giacchio, perché fanno grassa la sua parte e succulente le sue vivande. Continuerà dunque a vuotare il giacchio e a massacrare le genti senza pietà? Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Entrate, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo Timoteo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui. Ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia. Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti a chi ho creduto e son convinto che Egli è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Insieme, la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia.
Abbiamo terminato domenica scorsa la prima lettera di Paolo a Timoteo ed eccoci quest'oggi a iniziare la seconda lettera, brevissima, 4 capitoli, sempre ovviamente indirizzata a Timoteo. Quindi possiamo dire proprio così che queste due lettere sono due lettere che vogliono avere questo senso, no? Paolo che istruisce Timoteo come un po' l'esempio del pastore della comunità cristiana. Quindi attraverso Timoteo è come se Paolo volesse lasciare un messaggio che dura sempre ai pastori della Chiesa. E ovviamente queste due lettere sono caratterizzate da una preoccupazione di Paolo. Ovviamente noi diremmo, ma c'era solo questa preoccupazione per preoccuparsi così tanto? E perché non si preoccupa di altre cose? E la preoccupazione di Paolo è questa: fare attenzione che non si inseriscano nella comunità cristiana quelle dottrine che vanno a sminuire invece la purezza del Vangelo di Gesù. E su questo noi possiamo dire che Paolo riflette la preoccupazione di tutta la tradizione apostolica. Gli apostoli sono preoccupati che davvero nessuna cosa, nessuna dottrina vada a sminuire l'annuncio del Vangelo. E chiaramente Paolo percorre questa strada in un modo evidente in queste due lettere a Timoteo. E cosa fa Paolo per insegnare questo a Timoteo? Lo sollecita alla vigilanza, perché certo il pastore sì è quello che deve annunciare il Vangelo, è quello che deve riconsegnare alla comunità il Vangelo di Gesù, ma proprio perché ha questa missione il pastore della comunità cristiana è quello che deve fare attenzione, deve difendere e tutelare la comunità cristiana proprio dalle false dottrine. Quali false dottrine? Forse che Paolo intendesse semplicemente qualche filosofia? No, non solo. Noi sappiamo che il primo ostacolo al Vangelo di Gesù non viene dai greci. Il primo ostacolo al Vangelo di Gesù non viene dai popoli pagani. Il primo ostacolo al Vangelo di Gesù viene dagli ebrei. Viene proprio dal popolo che era prima popolo di Dio. Perciò le false dottrine cominciano da lì, cominciano da questo popolo che fino a Gesù era considerato il popolo santo di Dio. Eppure da qui scaturiscono le false dottrine, quelle che vogliono sminuire il Vangelo di Gesù. Ma ovviamente Timoteo è chiamato a vigilare sulla comunità cristiana, a fare attenzione che queste dottrine non deviano i cristiani. Però la seconda lettera che incomincia oggi ha ovviamente delle sfumature. E la sfumatura di oggi possiamo riassumerla nelle espressioni che Paolo usa. La prima: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di saggezza. Poi, secondo, non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro. E poi, custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. In questi tre passaggi, poi, è contenuto l'annuncio di nuovo del Vangelo, no? Quando dice: egli infatti ci ha salvati, Dio, ci ha chiamati con una vocazione santa, e questo è un po' il cuore di questa introduzione alla lettera, no? Egli ci ha salvati, ci ha chiamati con una vocazione santa. Ma Dio come ha fatto a chiamarci? Dov'è questa chiamata di Dio? Continua Paolo: non già in base alle nostre opere, ma quella grazia che ci è stata data in Cristo Gesù e che ci è stata rivelata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Perciò la chiamata di Dio passa attraverso Gesù. Allora, questi sono i passaggi. Adesso proviamo un po' ad attingere anche noi il messaggio che ovviamente Paolo consegna a Timoteo, ma a una condizione, che Timoteo, essendo il pastore della comunità cristiana, consegni poi a tutti i cristiani. Quindi è ovvio che il messaggio è anche per noi. Allora proviamo ad attingere anche noi da questo messaggio. E cosa attingiamo? Prima di tutto attingiamo ancora una volta la considerazione della nostra chiamata, perché il punto sta lì, no? Egli ci ha chiamati con una vocazione santa. La chiamata. In che senso la chiamata? Per noi, ovviamente, no? E certo, noi che non vediamo più il Salvatore nostro Gesù Cristo, beh, non lo vediamo. Quindi per noi potrebbe anche sembrare non adeguata questa verità, no? Che cioè siamo stati chiamati con una vocazione santa. Dove? Quando? Se non vediamo il Salvatore nostro Gesù Cristo. Allora, da dove viene la nostra chiamata? Come facciamo a dire che Dio ha chiamato anche noi con una vocazione santa? E la risposta per noi è chiara, no? Cioè, la risposta è che la vocazione per noi avviene attraverso il Vangelo di Gesù, quindi attraverso l'annuncio del Vangelo. Ricordate come Paolo, nella lettera ai Romani, lo dice chiaramente: Dio ci ha chiamati, ma come facciamo noi a rispondere alla chiamata se non sappiamo com'è la chiamata? Eppure Dio ci chiama, dice Paolo. E poi risponde sempre nello stesso capitolo della lettera ai Romani, no? Risponde e dice: certo, noi possiamo rispondere alla chiamata, quindi la risposta alla fede, solo se abbiamo l'annuncio del Vangelo. Ma senza l'annuncio ci è impossibile rispondere alla chiamata, quindi rispondere perciò a quella fede che invece deve costituire per noi la risposta a Dio. Ma l'annuncio del Vangelo, e Paolo dice, la difficoltà sta proprio qui, la difficoltà sta nel garantire in ogni tempo l'annuncio del Vangelo. Ah, garantire in ogni tempo. Infatti a Timoteo viene chiesto questo: custodisci l'annuncio del Vangelo, perché i cristiani, i tuoi cristiani, non hanno visto Gesù, e se devono rispondere alla vocazione santa devono avere la chiarezza dell'annuncio del Vangelo. Perciò la spinta che Paolo dà a Timoteo è proprio questa: tieni vivo l'annuncio del Vangelo. Ma anche qui, in cosa consiste l'annuncio del Vangelo? Quando veramente il pastore della comunità cristiana annuncia il Vangelo? E qui dobbiamo capirci bene. L'annuncio del Vangelo dovrebbe essere quell'annuncio che fa risentire la presenza di Gesù, ma quella presenza di Gesù che continua la sua vera missione. Cioè, per che cosa è venuto Gesù? E questo è un altro punto che dovrebbe essere poi avere la risposta dall'annuncio del Vangelo. Cos'è venuto a fare Gesù? Allora, Gesù è venuto, qui dice Paolo, no? Egli ci ha salvati. Quindi Gesù è venuto per salvarci. Ma da che cosa? Dalla impossibilità di raggiungere Dio. Oh, quindi la missione di Gesù è quella di darti la possibilità di raggiungere Dio, di essere sicuro di stare con Dio. È tutto qui il Vangelo. Gesù è venuto per questo. È venuto per dirti che se tu segui me, io ti porto a stare con Dio, a vivere questa comunione con Dio, perché questa è la salvezza dell'uomo. Ora, il pastore della comunità cristiana devono annunciare il Vangelo consegnando agli uomini questa certezza, cioè in Gesù e solo in Gesù tu puoi godere la comunione con Dio, sei sicuro di stare con Dio, è la salvezza. Perché? Sì, perché la famosa chiamata santa, quella chiamata santa, che cos'è? Dio non ti chiama a fare chissà che cosa, non ti chiama a, non so, ad avere qualche iniziativa, no, la chiamata santa consiste in questo, che Dio vuole che tu goda lo stare con Lui, questa è la chiamata santa. Quindi conti la vita eterna, che cos'è? E la vita eterna sarà il godimento pieno di questo stare con Dio. Quello stare con Dio che più nessuna cosa potrà turbare. Quello stare con Dio che più nessuna cosa potrà deviare. Perché adesso tutto è stato superato. Adesso non sei più nel tempo, sei nell'eternità. Però l'eternità non è qualcosa di vago. È questa pienezza di comunione con Dio. Hai raggiunto l'obiettivo della tua vita. Cioè hai risposto fino in fondo alla vocazione santa. Adesso quella chiamata ha trovato il compimento, sei con Dio. Però devi stare attento, perché questa chiamata è quella che ti deve accompagnare durante il tuo cammino terreno. E come fai se non conosci? Come fai a camminare secondo Dio se tu non sai neanche come si fa ad arrivare a Dio? Per carità, gli uomini ne hanno inventati di tutti i colori per arrivare a Dio, no? Ricordate solamente tutta la storia degli dèi, degli idoli, tutte queste cose qua, no? Dove gli uomini ovviamente sentono che devono arrivare alla divinità, però si perdono, perché non conoscendo la vera strada che li porta alla divinità, si illudono. E insomma, la storia del vitello d'oro non si limita solamente al deserto da dove stanno, che il deserto che stanno attraversando il popolo di Israele, no? No, non si limita a quello, Il vitello d'oro è proprio il simbolo della vicenda dell'umanità, che sente di voler arrivare a Dio, di stare con Dio, ma non ne conosce la strada. Sente di stare con Dio, ma si inganna, perché non avendo la conoscenza, ovviamente, non sa come veramente si fa a stare con Dio. In effetti è importante capire come questo dramma dell'uomo è quello che Paolo appunto dice è il dramma dell'umanità, che rischia di perdere e di non raggiungere mai la verità. Perciò noi abbiamo bisogno di chi ci conduca sulla strada giusta per poter dire: io rispondo alla chiamata santa, cioè posso essere sicuro di stare con Dio, cioè mi salvo, entro nella salvezza. È ovvio, Gesù è venuto per questo, per darti questa garanzia, per dirti: ma se tu mi segui, se tu mi ascolti e se tu mi credi, io ti porto lì, ti porto sempre di più verso una comunione perfetta con Dio. È tutto qui, sapete, il Vangelo è qui, basta. È Gesù che è venuto a condurti a Dio. Tutte le altre pasticci che abbiamo attaccato al Vangelo servono a deviarci. Perché? Perché la missione di Gesù è solo questa. Vi ricordate come la riassume Gesù, la sua missione? Allora, andiamo a vedere nell'ultima cena, no? Quando Gesù si rivolge al Padre suo, ecco, non dice Gesù: oh Padre, ho insegnato i miei apostoli ad avere cura dei deboli, ho insegnato i miei apostoli a essere attenti ai poveri, ho insegnato gli apostoli, non so, a fare questo, ho insegnato gli apostoli, insomma, ho insegnato un sacco di cose ai miei apostoli. Ma che? Questo lo dicono i pastori che non hanno capito niente. Gesù ha detto una cosa unica: Padre, io ho fatto conoscere il tuo nome. Adesso loro sanno, conoscono. Adesso possono camminare nella salvezza. Gesù riassume la sua missione proprio così. Io sono venuto per far conoscere il tuo nome, affinché gli uomini non si perdano, affinché gli uomini non si confondano, affinché gli uomini abbiano la certezza di camminare e di raggiungere te, perché tu sei la salvezza dell'uomo. Padre, ho fatto conoscere il tuo nome. Ora adesso loro ti conoscono. E proprio perché ti conoscono, allora aveva detto poco prima ai suoi apostoli: io adesso vado, ma sapete dove vado? Io vado a prepararvi un posto, perché voglio che anche voi siate con me. Ecco il Vangelo. Gesù che ti porta con sé a fare dove? A stare con il Padre. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Se non fosse così, ve l'avrei detto. Ma io adesso me ne vado, ma tornerò, vi prenderò, vi porterò con me dove sono io. E dove sei, Signore? Dirà Tommaso. Dove vai? Io sono la via. Se voi mi crederete, se voi mi seguirete, vi porterò dove sono io. E dove sei? E Pietro, il giorno della Pentecoste, quando annuncerà la novità, la grande novità, che cosa dirà? È come se Pietro dicesse: adesso abbiamo capito dove è andato il Maestro, abbiamo capito dove ci vuole portare il Maestro, perché quel Gesù che voi avete crocifisso è seduto alla destra del Padre. Ecco lì. Ma come? Gesù ha detto: io voglio che siate dove sono io. E dove sei, Signore? Alla destra del Padre. Ecco l'annuncio del Vangelo. È quel Gesù che ripete ancora in ogni tempo la sua missione e la riconsegna ai cristiani, dicendo: io voglio essere la vostra strada, la vostra via, perché voglio portarvi alla salvezza. Quindi l'annuncio del Vangelo è questa verità. Gesù che ti porta alla salvezza. Però, dice Paolo a Timoteo, fai attenzione a Timoteo, che Gesù non è uno dei tanti che ti può portare la salvezza, ma Gesù è l'unico che ti può portare la salvezza. Ecco allora l'invito. Timoteo, ti raccomando, non vergognarti, l'avete sentito, no? Non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore nostro. Come dire, cosa vuol dire non vergognarti? Non avere paura ad affermare proprio questo, che solo Gesù ti dà la certezza della salvezza. Infatti Gesù lo dirà: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Non vergognarti a ripetere tutto questo. Non vergognarti a riconsegnare ai cristiani questa verità. Perché questa è la sostanza del Vangelo, no? Annunciare quel Gesù che unico ti può dare la certezza di Dio. Non vergognarti. Ma ovviamente, se Paolo raccomanda questo a Timoteo, è chiaro che Paolo sicuramente dentro di sé ha questo dubbio, questa perplessità, che nella storia che continuerà i pastori della comunità cristiana ovviamente potranno cadere nella tentazione della timidezza. Cioè, quella timidezza che non porta più i pastori ad annunciare il Vangelo, ma espone i pastori ad annunciare un Vangelo. Differente la cosa, perché l'annuncio del Vangelo è questo: solo in Gesù tu puoi raggiungere Dio, pertanto è importante arrivare alla conoscenza di Gesù per poterlo ascoltare, per poterlo ubbidire. Fammi conoscere Gesù, grida il popolo cristiano. Il pastore deve rispondere a questa domanda: come faccio a conoscere Gesù? Perché io voglio arrivare a Dio. Come faccio a rispondere a questa chiamata santa se davvero tu non mi consegni Gesù? Mentre questo è il Vangelo, ma i pastori corrono il rischio di annunciare un Vangelo. E quando si dice questo, cosa si dice? Che il pericolo sta proprio qui, che si rinuncia alla schiettezza del Vangelo, si rinuncia al cuore del Vangelo e si dà per Vangelo ciò che non è. E questo è il pericolo che Paolo avverte e di cui mette in guardia Timoteo. Fai attenzione. Ecco allora anche stamattina questo messaggio: non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore nostro. Non vergognarti nel dire che il Vangelo ci è dato per questo, per farci capire che Gesù ti vuole condurre a questa comunione perfetta con Dio. E come fa a condurti? Qual è la strada che ci conduce alla comunione perfetta con Dio? E qui dobbiamo stare attenti, perché la risposta che si potrebbe dare oggi è questa, no? Gesù ci conduce a questa comunione perfetta con Dio facendoci, istruendoci su che cosa dobbiamo fare, perché oggi è lì che si insiste, no? È il fare. Sì, va bene. Allora, ma Gesù non ci dice proprio niente di cosa dobbiamo fare, sapete? Ma leggete tutto il Vangelo, leggetelo pure tutto. E poi alla fine mi direte: ma cos'è che dobbiamo fare alla fine? Perché Gesù non ti dice cosa devi fare. Non è nel fare che tu stabilisci la strada che conduce a Dio. Non è nel fare. Allora, qual è la strada che ti conduce a Dio? Come fai tu ad accettare, ad accogliere il Vangelo di Gesù? Cosa deve produrre dentro di te il Vangelo di Gesù? E che cos'è che veramente ti conduce a questa comunione con Dio? Avete sentito il Vangelo di oggi? Ci viene bene. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. La risposta di Gesù: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati, piantati nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Allora, che cos'è che veramente ti dà la certezza di essere accompagnato da Gesù verso questa comunione con Dio? Non è il tuo fare, ma è la tua fede. Fede cosa vuol dire? Fede vuol dire che tu veramente ti abbandoni a Gesù. Fede vuol dire che tu veramente ubbidisci a Gesù, ma in che cosa? Di nuovo, non nel cosa fare, ma nel come essere dentro. Tu devi combattere in quelle forze che ostacolano la tua interiorità. Devi combattere tutto quello che vuole deviare il tuo pensiero, il tuo intelletto, la tua volontà. È lì il combattimento. E la fede la mostri lì. Non in tante pagliacciate che hanno così direi l'apparenza di cose sante, di cose religiose, ma sono pagliacciate perché non sono fondate su questa stabilità della fede. Non c'è nessuna espressione religiosa che possa garantirti il tuo cammino verso Dio, ricordiamocelo bene questo. anche se ti sentono dire queste cose sei eretico, ma non importa. Tanto l'eresia chi è che la decide? La decide la mente degli uomini, ovviamente, no? Perché l'eresia è un gioco tra teologi, è un gioco tra quelli che sostengono la dottrina, queste sono le eresie, ma cosa ci importa? Anche Gesù è un eretico, è certo che è un eretico, guarda, guarisce nel giorno di sabato. Anche Gesù è un eretico, eh? Guarda, permette ai suoi apostoli di fare quello che non è lecito fare in giorno di sabato. Guarda cosa sta insegnando. Sta insegnando anche ai suoi apostoli a non fare neanche più il digiuno. Ma allora, questo Gesù, è Gesù un eretico, non solo eretico, un bestemmiatore, è certo. Quindi l'eresia non ci importa proprio, perché è solamente il frutto della mente umana. Noi dobbiamo essere attenti invece alla purezza del nostro rapporto con Dio. E non c'è nessuna manifestazione religiosa che possa garantire il tuo rapporto con Dio. Assolutamente no, anzi, chi veramente crede, chi veramente vive questa fede e capisce quindi il messaggio del Vangelo, sapete a cosa deve essere, diciamo così, paragonato? Non ai piazzaioli, ma a quel servo che tornando dai campi si sente dire: no, no, tu prima mi prepari da mangiare, poi mangi anche tu. Chi veramente crede è quello che alla fine dice: sono servo inutile. Ecco chi veramente crede. Chi non si manifesta, chi non ha bisogno di far vedere, chi non ha bisogno che gli altri credano che lui è veramente dalla parte di Dio. No. Chi ha accolto il Vangelo, chi veramente crede in Gesù, crede per fede. Ma la fede è piccola come un granello di senape. Cioè, chi veramente vive di fede non ha bisogno di visibilità. Servo inutile. Allora veramente tu sei nella strada che ti conduce alla comunione con Dio. Ecco allora questo messaggio di Paolo, eh? Non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore nostro. Sì, perché se tu rendi testimonianza al Signore nostro, devi metterti sulla strada della piccolezza, che non è quella che va per la maggiore, che non è quella della visibilità. E allora questo ti crea timidezza, perché gli altri invece sono tutti visibili. E Paolo dice: stai attento Timoteo, tu non devi vergognarti della testimonianza, perché anche se sei nella piccolezza, è quella la strada che devi seguire, perché quella è la strada della vera testimonianza. Ecco allora, diciamolo pure anche così, Paolo lo sta dicendo a tutti i pastori della Chiesa, che la smettano di continuare a inculcare nei fedeli questa visione di visibilità. Bisogna far vedere, ma cosa vuoi far vedere se dentro non hai dentro niente? Di solito chi si fa vedere è perché dentro è vuoto. Per l'ennesima volta, quel bellissimo esempio semplice, no? Le campane sono proprio degli strumenti con i quali tu puoi fare dei concerti bellissimi, un suono splendido. Ma perché suonano così le campane? È perché sono vuote. È il vuoto che suona. È il vuoto che si mostra. Paolo dice: cembali suonanti. Quindi, a cosa serve la visibilità? A niente. Proprio a niente. È un inganno. Certo, non dirlo oggi, perché di nuovo potrebbero dire che tu sei contro la Chiesa, che tu sei contro la dottrina, che tu sei... No. E Paolo, sai cosa ti direbbe? Timoteo, non vergognarti, non avere lo spirito della timidezza, vai avanti, perché tu devi seguire solamente il Vangelo, non devi seguire le opinioni degli uomini, fossero anche i pastori della Chiesa. La vera dimensione del credente è la dimensione della piccolezza. Dopo che avete fatto tutto, dite ancora: siamo servi inutili. Ed è lì che passa la verità, è lì che passa il Vangelo, perché vuol dire che tu ubbidisci solamente a Lui e non ti importa di quelle che possono essere le opinioni degli uomini. Al Signore stamattina chiediamo questo coraggio, eh? Queste parole risuonino continuamente nella nostra mente. Non vergognarti della testimonianza da rendere a Gesù, ma soprattutto non seguire lo spirito della timidezza, ma sii forte, perché appunto dice Dio ci ha dato uno spirito di forza, di amore, di saggezza, non di timidezza. Fa niente se gli uomini non capiscono, fa niente se tu non puoi essere ascoltato dagli uomini, ma cosa importa? Tu devi avere una certezza che dentro di te hai quel Gesù che ti conduce sempre più verso la comunione perfetta con Dio, e tu ci credi, lo ascolti, vivi sulla sua parola, ed è questa la tua forza, ed è questa la tua certezza. Io so di essere in comunione con Dio. Ecco, al Signore allora chiediamo questa forza, che deve stare nei nostri cuori, deve stare dentro, deve stare nella nostra mente, deve stare nella nostra volontà per difenderla, deve stare nella nostra sicurezza. Se io ho Gesù, ho tutto, perché ho la sicurezza di stare con Dio.